Il vecchio e il mare.
Allora, siamo pronti per la seconda puntata di Il Vecchio in Mare, rubrica curata da Fabrizio Ceppi, una rubrica che ci vuole appunto portare a scoprire della letteratura dove il mare è protagonista o comunque molto presente. Il mese scorso abbiamo incontrato Joseph Conrad, questa volta incontriamo un autore altrettanto conosciuto, più o meno dello stesso periodo mi sembra, però non tanto conosciuto per il mare, o sbaglio Fabrizio?
No, è uno scrittore, Jack London, che è conosciuto soprattutto per due titoli. Penso che molti avranno letto questi libri, Zanna Bianca e Il richiamo della foresta. Poi ce ne sono altri anche più importanti, ma però diciamo così, questi sono i due titoli che probabilmente tutti si ricordano di Jack London. E devo dire che qui invece siamo in tutt'altra situazione, perché siamo nel Pacifico, ecco, nel mare, mentre là siamo nelle foreste, in Alaska, ghiacci, eccetera. L'ambiente è completamente diverso.
Sì, ed è una raccolta di racconti che di cui non ho mai sentito parlare, ma che mi dicevi prima anche tu hai scoperto recentemente. Non hai scoperto recentemente Jack London, però questo libro di racconti sul Pacifico, sì, è una scoperta recente.
Sì, è una scoperta recente perché sono stato a Roma in una delle librerie che preferisco, perché c'è il libraio che ama moltissimo la vela, ama moltissimo il mare, che mi dà sempre degli ottimi consigli di lettura, e devo dire che questo è un libro abbastanza strepitoso, perché questi racconti sono corti, sono efficaci, sono scritti bene, ti prendono, però è una lettura anche facile. Bisogna dimenticare che Jack London era anche un giornalista, un po' come Hemingway, ha un tipo di scrittura abbastanza secca, rapida, senza tanti orpelli, anche se ci sono delle descrizioni dei posti, eccetera, però insomma va subito al sodo, ecco, della faccenda.
Allora, Racconti del Pacifico, una raccolta appunto di 15 racconti, chiaramente non possiamo parlare di tutti perché non finiremmo più, però ne hai scelti alcuni di cui vuoi parlarci e di cui raccontarci un po' la storia, proprio per farci venire voglia anche di leggere questo libro.
Sì, allora, intanto magari un brevissimo accenno, perché puoi dire Polinesia o Melanesia, magari non è che voglio fare il saputello, però magari per dare un contesto, un po' capire un po' dove ci troviamo diciamo nell'Oceano Pacifico, ma la Polinesia è enorme, va dalla Nuova Zelanda alle isole Hawaii a nord e a est. Più a sud ci sono le isole di Pasqua, che sono legate al Cile, ecco, tanto per intenderci la zona. E lì è pieno di isole, isolette, fra le quali ha girato Jack London e poi ha tratto ispirazione per scrivere questi racconti. La Melanesia è più vicina all'Australia, sono isole Figi, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia, quel tipo di isole. Anche lì noi poi magari confondiamo un po' tutto, non è importantissimo per la lettura di questo libro, perché poi in realtà i nomi delle isole sono tutt'altri di quelli che ho citato adesso, ma è solo per capire dove siamo. Allora, i tre racconti di cui volevo parlare, allora, il primo è il primo racconto di questa raccolta, e si chiama Chinago, non so se si pronuncia così il nome, comunque
lo prendiamo per buono.
Ecco, grazie. E in realtà, vabbè, si parla di cinesi, in effetti, che sono dei lavoratori che sono stati presi dagli inglesi per lavorare nelle piantagioni piantagioni che hanno che ci sono in alcune di queste isole. Allora, succede un fatto, un'uccisione di qualcuno, e vengono arrestati 4-5 di questi cinesi e vengono condannati. Uno viene condannato a morte e gli altri sono condannati a delle pene detentive da scontare in sostanza in colonie penali. Il fatto è che poi a un certo momento prendono uno di questi cinesi, dicono vieni, e lui è tutto contento di uscire di prigione, dice finalmente mi portano lì in questa colonia, ma almeno sono fuori, non sono più in prigione. Dice grazie per avermi portato fuori. Dice cosa ci ringrazi a fare che ti stiamo portando al patibolo? E lui non capisce, dice no, ma come, io sono stato condannato a 20 anni, perché adesso mi volete uccidere? Dice, ma no, qui c'è scritto così, è l'ordine che viene da chi ti ha condannato. E lui dice no, ma ci deve essere un errore, perché io mi chiamo Achou, non Achou con la V doppia finale. Quindi questa V doppia Purtroppo sarà la sua,
la sua condanna.
La sua condanna, esattamente. Lui cerca di spiegare a tutti che non è quell'altro e tutti capiscono che lui in effetti non è quell'altro, ma alla fine nessuno si prende la responsabilità di dire ok, hanno sbagliato, riportiamolo indietro, e alla fine lui viene messo sotto la ghigliottina e gli mozzano la testa.
Quindi una sorta di, invece di una commedia degli equivoci, una tragedia degli equivoci.
Sì, è un racconto un po' kafkiano per certi aspetti, ma anche diciamo di accusa contro il colonialismo, per cui per loro uccidere un cinese o un altro era la stessa cosa. L'importante era eseguire una condanna, perché quel giorno avevano stabilito che ci doveva essere e c'era quello lì e non quell'altro, fa niente, basta ammazzarne uno, e questo poveraccio è stato ucciso al posto di un altro. Ecco, così sono andate le cose. Questa è diciamo un'entrata in materia. Poi ci sono altri due racconti. Uno si intitola Il seme di McCoy. McCoy è un discendente di uno dei marinai del Bounty, il famoso vascello che si è ammutinato, gli ammutinati del Bounty, ci sono stati anche i film, quindi diciamo anche questo sì, è una storia conosciuta.
Sarà affascinante anche
una
molto.
Sarà affascinante, poi è stata raccontata in tanti modi, perché poi...
Più o meno veritieri, immagino.
Esattamente,
anche.
Perché poi nei film è chiaro che si cerca sempre l'eroe, si cerca sempre l'antieroe, per cui ecco lì Marlon Brando è sempre, diciamo così, l'eroe. Poi in realtà questi ammutinati del Bounty non erano proprio dei santerellini e quando sono scesi in queste isole ne hanno fatto peggio che Bertoldo, hanno ucciso una marea di indigeni rubando le mogli, le donne eccetera, quindi insomma non è che erano i benvenuti, però in alcune isole si sono comportati un po' meglio e alcuni sono vissuti molto più a lungo e sono rimasti lì, e uno dei discendenti è questo McCoy che sale su una goletta che vede in difficoltà lì all'entrata, cioè proprio al di là della barriera corallina, fuori dalla sua isola. Lui arriva con la canoa, sale e dice cosa succede, e gli dico stiamo bruciando, la nave sta bruciando, c'è un incendio a bordo sotto, abbiamo chiuso tutto, cerchiamo di limitare i danni, ma vorremmo spiaggiare sostanzialmente questa nave qui in maniera che salviamo lo scafo e il resto vabbè andrà alla malora, ma almeno lo scafo è salvo. E lui dice no, ma guardate che qui non potete fare questa operazione perché non potete passare la barriera corallina e non ci sono spiagge per fare questa operazione, quindi la barca andrebbe comunque persa e poi non potete farlo e non potete entrare. Ma no, non è possibile, insomma, discussione. Poi alla fine dico sì, ma allora cosa dobbiamo fare? E lui dice dobbiamo andare a cercare un'isola che ha 300 miglia qui, adesso si alzerà il vento, eccetera. Insomma, con la sua calma, perché era un tipo calmo ma che dava fiducia, serenità, e quindi anche i marinai dicevano vabbè, allora facciamo queste 300 miglia e si mettono in viaggio. Il problema è che ogni volta che arrivano nelle vicinanze dell'isola dove devono arrivare, un contrattempo, un altro, la marea, la corrente fortissima che c'è in mezzo a queste isole, il vento che cambia direzione improvvisamente eccetera, li riportano da un'altra parte e quindi fanno un viaggio un po' tipo Ulisse quando va a rientrare a casa per cercare il posto adatto per mettere questa nave,
con la nave che sta ancora bruciando
e quindi i marinai dicono basta, adesso questa nave che bruci scendiamo nelle scialuppe e lasciamola perdere. E lui invece con la sua calma, con la sua tranquillità, continua a dire ma no, abbiamo ancora tempo, adesso arriva il vento giusto, vedrete che ce la faremo. E tutti poi quando lo sentono parlare, non si capisce bene perché, forse la sua voce, insomma questa sua presenza così anche dal punto di vista fisico, un tipo sempre sorridente che non perde mai la calma, infonde fiducia a tutti e alla fine riescono poi ad arrivare a un'isola a spiaggiare la barca.
Come dire che con serenità e ottimismo arriviamo dappertutto anche se sta bruciando tutto.
Sì, perché invece il capitano è sempre più impaziente, non sa più cosa fare, a un certo momento dice dimmi tu cosa devo fare perché io qui non cioè, quello che ho imparato io, la mia arte marinara non mi aiuta, poi non capisco questi venti, non capisco questo mare, non capisco questa corrente, insomma non riesce a raccapezzarsi. Invece l'indigeno lì che ha sempre vissuto su quella sola isola lì, poi uscendo e conoscendo anche ovviamente le altre isole, dice ma no, ma tranquillo, vedi, e noi ci andiamo anche in canoa, ci arriveremo, non preoccuparti, e di fatti ci arriva. Questo comunque è un bel esempio anche lì di come diciamo, le persone del posto possono avere delle conoscenze che non sono certificate da un titolo, ammiraglio, capitano, conoscenze fatte sulle carte, eccetera, eccetera, ma delle conoscenze personali di vita che permettono di arrivare laddove magari le conoscenze invece che noi consideriamo sempre più importanti magari non ce la fanno. Cioè le due cose vanno spesso messe assieme, la teoria ogni tanto c'è, esatto, anche dalla pratica, ecco.
Le conoscenze tecniche ma anche quelle poi esperienziali,
esatto,
cioè che avendo lavorato tanto in un certo contesto ti fa dire ok, questa cosa funziona così, il vento cambierà in questo modo.
Esatto, lui basta guarda e dice ah, ma le nuvole adesso sono così, cambia il vento, poi dice guarda che qui la corrente non è quella che si conosce normalmente, qui le correnti cambiano, appena passi l'isola cambia la corrente, quindi dobbiamo essere pronti, dobbiamo girare di qui. È abbastanza affascinante anche questo racconto di questo viaggio.
Sì. Come molti proverbi che ci sono anche dalle nostre parti legati al tempo, che appunto sì, chi abita in un posto conosce,
certo,
le nuvole in un certo modo, allora vorrà dire che viene a piovere, e chiaramente i contadini anche interessavano queste cose, quindi
sì,
erano
sì,
conoscenze che c'erano e
sì,
che venivano
la natura ti dà dei segnali che tu devi essere in grado di capire, non solo di percepire ma anche di capire e quindi di tradurre poi nella pratica. E l'ultimissimo racconto che volevo citare è quello di, anche qui il nome io non so se lo pronuncio giusto, Colau il Lebbroso. Perché in effetti questo è un capo di una di queste popolazioni di un'isola di questa regione in mezzo al Pacifico, dove è arrivata la lebbra. La lebbra è arrivata perché essendoci dei lavoratori cinesi che sono venuti a lavorare nelle piantagioni, hanno portato anche la lebbra e la gente del posto si è ammalata, quindi non ha nessunissima responsabilità. Però avendo la lebbra, le autorità inglesi decidono che tutti quelli che hanno la lebbra li portano su un'isola che è dedicata a quello, cioè ai lebbrosi. Naturalmente senza considerare che questi hanno famiglie, terre, case, eccetera, non interessa niente a nessuno questo, li deportano punto e basta, anche per dei motivi voglio dire sanitari, perché poi sennò la lebbra si diffonde più facilmente. Però insomma la tragedia è che questi devono lasciare il posto dove sono sempre vissuti e sono trasportati altrove,
e gli viene imposto comunque da qualcuno che è straniero, qualcuno che non è parte della loro comunità.
Esattamente. Allora a un certo momento questo capo si ribella, dice no, noi siamo lebbrosi ma è nostro diritto vivere qua, ci ritiriamo all'interno e continuiamo a vivere qui anche se siamo lebbrosi, fa niente, però siamo nati qui e moriamo qua. E organizza una difesa fatta di poche cose, pochi fucili, pochissime persone che sanno sparare, contro invece un esercito insomma importante. E difatti sbarcano due o tre navi da guerra inglesi, arrivano, sbarcano i soldati, cercano di prendere. Poi alla fine riescono a portare via praticamente tutti i lebbrosi, che sostanzialmente si arrendono, capiscono che la lotta è impari e quindi si arrendono, e ce l'hanno quasi con il capo, perché li ha trascinati in questa sorta di resistenza. Invece lui no, non cede, lui rimane e riesce a impegnare l'esercito inglese per lunghissimo tempo, perché lui ha deciso che lì è il suo posto e lì vuole morire, non gliene frega niente, anche se è un lebbroso ha, diciamo, il diritto di morire dove è nato. E anche questo è un racconto che secondo me, poi al di là delle descrizioni di questi lebbrosi che sono abbastanza impressionanti, devo dire, a leggerle, insomma, uno si trova proprio confrontato con la malattia. Poi però c'è anche questo atto, direi, eroico di questo capo che si oppone contro tantissimi soldati e riesce in un certo senso, ne esce lui vincitore, ecco, poi alla fine, anche se poi alla fine sarà preso, però esce vincitore.
Sì, è riuscito nel suo obiettivo,
sì,
comunque,
esatto,
di resistere,
esatto,
contro un,
esatto,
esercito molto più forte,
esatto,
più forte di lui.
E muore lì sull'isola, insomma, ecco, questo è il suo obiettivo, è stato raggiunto.
Benissimo, grazie Fabrizio per questo suggerimento di lettura. Ripetiamo magari il titolo: Racconti del Pacifico di Jack London, pubblicato da Guanda Editore in italiano. Quindi se volete leggerlo farlo trovate comunque tutte le informazioni sulla pagina del podcast per ritrovare anche questo libro.
Sì, c'è anche un'introduzione di Beniamino Placido che è molto interessante, devo dire, perché parla anche di Vittorini, Pavese, cioè dei grandi traduttori della letteratura americana, che consideravano Jack London uno scrittore non proprio degno di figurare nelle loro antologie. Hanno pubblicato qualcosina, ma lo ritenevano, diciamo, di seconda categoria. Poi in realtà forse così non era, però insomma ognuno poi ha le sue preferenze, ecco. Però è abbastanza interessante anche l'introduzione.
Sì, poi queste introduzioni sono sempre interessanti di libri di autori del passato, appunto, che te lo spiegano, ti rimettono un po' nel contesto sia dell'epoca sia della storia della letteratura, poi quello che è successo dopo, e ti danno informazioni che ti fanno apprezzare ancora di più questi racconti.
Sì, perché poi Jack London è considerato uno dei padri spirituali, o diciamo comunque uno dei padri di Hemingway, quindi, cioè, voglio dire, non mi sembra che si possa considerare proprio uno scrittore di seconda categoria.
Benissimo, grazie Fabrizio, e scopriremo altri racconti di mare nella prossima puntata di questo Il Vecchio e il Mare.
Grazie a voi.